Mia sorella in seconda media scrisse in un tema che Nanni Moretti era il suo regista preferito. Indubbiamente è stata una bambina molto precoce, ma tenderei a pensare che il suo entusiasmo di dodicenne nei confronti di Moretti fosse conseguente all'adorazione che il fratello maggiore, cioè io, nutriva per quel regista. Moretti mi folgorò appena vidi i primi film, Ecce Bombo, ma soprattutto Io sono un autarchico. Ero ancora un ragazzino, eppure ebbi subito l'atroce sospetto che già somigliavo tantissimo a Michele Apicella, protagonista di quello e di tanti altri film di Nanni.
L'appartamento. Cose lette, scritte, pensate.
Soprattutto pensate.
A casa mia.
Ciò che ha reso Io sono un autarchico così dirompente e innovativo per l'epoca è secondo me la sua capacità di esplorare temi politici e sociali attraverso i toni della commedia, ma innovando allo stesso tempo anche le modalità e le caratteristiche della commedia stessa. Moretti ha utilizzato il personaggio di Michele Apicella per riflettere sulla situazione politica e sociale italiana degli anni 70, che era caratterizzata da una forte polarizzazione tra destra e sinistra. Tuttavia, invece di utilizzare un approccio serio e didascalico, e credo che fu questo che mi colpì e allo stesso tempo mi permise di comprendere contesti e temi altrimenti troppo complessi, Moretti scelse di utilizzare l'ironia e la comicità per mettere in evidenza le contraddizioni e le difficoltà del suo personaggio. Io sono un autarchico, ha colpito in particolare i giovani di sinistra dell'epoca, probabilmente perché riusciva a esprimere in modo originale le loro preoccupazioni e le loro speranze. Quel film ha rappresentato una sorta di manifesto per una nuova generazione di giovani che volevano vivere secondo principi di solidarietà, giustizia e uguaglianza, ma che allo stesso tempo erano consapevoli delle difficoltà e delle contraddizioni del mondo in cui vivevano. Forse è per questo che mi sono affezionato a Nanni Moretti e da allora l'ho sempre ascoltato e seguito, considerandolo una sorta di compagno di viaggio verso l'avvenire mio e della mia generazione. Vorrei un biglietto per il Sol dell'Avvenire, ho detto alla cassiera del Fulgor. E subito dopo averlo detto mi sono reso conto di quanto questa frase fosse bellissima. Era come se avessi chiesto un biglietto per salire su, che ne so, un pallone aerostatico, un dirigibile, un sottomarino giallo, un tappeto elastico e continuare il mio viaggio verso l'avvenire, che secondo me è una parola molto più promettente di futuro, perché ti garantisce in modo inevitabile che qualcosa avverrà. E poi in questa frase c'è la parola sole e la sua presenza è talmente forte ed evocativa da rendere superfluo perfino il verbo. Credo che dal punto di vista prettamente grammaticale il sol dell'avvenire sia una cosiddetta frase nominale figurata in cui il sostantivo sole rappresenta una promessa di luce e di speranza per il futuro senza che sia necessario l'uso di un verbo. Questo tipo di costruzione è comune in alcune forme di poesia, letteratura o discorsi retorici, dove l'effetto estetico o l'impatto emotivo è ritenuto molto più importante della grammatica formale. E questo è assolutamente vero se si pensa al cinema di Nanni Moretti, che spesso è costruito su piani narrativi sovrapposti, momenti di spiazzante surrealismo, virate improvvise, ellissi e flashback. Insomma, un tipo di linguaggio, o per meglio dire di estetica, che Moretti ha ormai consolidato e perfezionato negli anni e che effettivamente è molto distante dalla grammatica formale del cinema mainstream, basato su ricette minuziosamente calibrate e rigorosi schemi narrativi insegnati nelle scuole di scrittura, come lo slow burner o il turning point, su cui lo stesso Moretti ironizza nella scena in cui incontra i dirigenti di Netflix. Io il film di Moretti, come vi dicevo, l'ho visto al cinema Fulgor di Rimini, che qui in città è considerato il cinema di Fellini. Quindi l'impatto emotivo è stato ancora più forte nel vedere la scena finale della Dolce Vita citata da Moretti, in cui Marcello Mastroianni in spiaggia cerca di comunicare con la giovane Valeria Ciangottini, ma non ci riesce a causa della distanza e del vento, e fa questo gesto con le mani, stringendosi nelle spalle, e porta una mano davanti al viso come se si vergognasse, e poi invece muove le dita in un saluto un po' furtivo e rassegnato, come a dire: non c'è più niente da fare. Per me è forse la scena più bella di tutto il cinema mondiale. Nel Sol dell'Avvenire ci sono numerosi altri omaggi al cinema di Fellini, a cominciare dalla scena di apertura. Eppure il film di Moretti non è per niente disperato e rassegnato come la scena finale della Dolce Vita, e si chiude anzi in un modo estremamente gioioso. Quando ho visto il trailer, ho avuto paura che Moretti avesse costruito questo nuovo film ricorrendo a tutti gli stilemi del morettismo. Temevo insomma che Moretti avesse fatto una specie di remix, di best of, dei suoi lavori precedenti. Invece non è affatto così. Il Sol dell'Avvenire è indiscutibilmente un film morettiano, ma lo è nel senso che ti permette, se hai amato i suoi film precedenti, di riconoscerne lo stile e riscoprirti ancora profondamente sintonizzato con quel modo insofferente, caustico, fintamente disperato di guardare le persone e il mondo. Ma detto questo, il film in sé, nella sua struttura narrativa, nello spessore dei personaggi, nel contenuto politico, risulta un lavoro totalmente autonomo, compiuto e necessario. Moretti guarda al passato, ne strappa letteralmente via le mostruosità e prova a immaginare come sarebbe stato se. What if il Partito Comunista Italiano avesse preso immediatamente le distanze dall'Unione Sovietica dopo l'invasione dell'Ungheria nel 1956? Come si sa, il segretario del PC, Palmiro Togliatti, inizialmente condannò l'intervento sovietico e sostenne il diritto dell'Ungheria all'autodeterminazione. Tuttavia, in seguito, il partito cambiò posizione e condannò la rivolta popolare, affermando che gli insorti erano guidati da forze reazionarie e anticomuniste. Questa posizione del PC causò un forte dibattito all'interno del partito stesso e tra i movimenti comunisti in Europa. Ecco, il film di Moretti si occupa anche di questo, perché in realtà è almeno due film in uno. Il regista Giovanni alle prese con la sua vita familiare e sentimentale, e poi il film sul 56 che sta girando e che vediamo crescere e svilupparsi man mano, fino al finale che viene repentinamente cambiato perché per una volta il regista decide che la storia, quella con la S maiuscola, almeno al cinema, si può fare con i sé. E allora Moretti ci regala uno dei finali più belli di sempre. Una lieta e colorata parata in via dei Fori Imperiali, animata non solo dai protagonisti del Sol dell'Avvenire, ma anche da tutti gli attori dei film precedenti di Moretti, da Lina Sastri a Jasmine Trinca, Renato Carpentieri, Anna Bonaiuto. È stato lì che ho capito che il mio biglietto verso il Sol dell'Avvenire, vidimato decine e decine di anni fa, non è ancora scaduto, perché mi son sentito anch'io dentro quel realistico futuro distopico, parte di quel corteo, fra gente amata e amica, a camminare sotto il sole di Roma col cuore leggero di chi può dire con immaginifica sicurezza: è andata come speravo, è andato tutto bene. L'appartamento è un podcast scritto, abitato e arredato da Giovanni Pannacci, con la collaborazione di Giampaolo Toccacielo.